persone anche non uniformi nei momenti interni. Avevamo individuato quali erano le forze, diciamo, che equilibravano le forze esterne, ma non avevamo ancora individuato quali erano le forze interne che producono dei momenti tali da vincere momenti di rotazione interne. Avevamo una situazione di questo genere. La situazione schematica è quella in cui assumiamo che al centro può essere anche il peso della spada stessa, però consideriamo una forza F qualsiasi concentrata tutta in questo, questa forza abbia intensità F. Abbiamo visto che per effetto delle condizioni, diciamo, delle condizioni di equilibrio statico ci danno che sui vincoli, i vincoli esercitano all'estremità due forze F1 e F2 sulla spada, tale che il modulo di F1 uguale al modulo di F2 uguale F-. Va bene? In questa situazione l'andamento, vi disegno un attimo, l'andamento della forza interna in funzione della lunghezza L a partire da zero era una situazione che avevamo visto fino a degli elementi, fino a metà spada, e una forza negativa semplicemente perché avevamo considerato positivo dall'alto, e poi la metà sbarra e quindi modulo F-, e la metà sbarra fino ad L il modulo F-, sempre però diretta costante e diretta, diciamo, in direzione opposta. Avevamo anche visto, abbiamo detto che l'equilibrio deve essere soddisfatto per qualsiasi parte di materiale, di spada che noi otteniamo. Quindi se consideriamo per esempio, a titolo di esempio, una parte qualsiasi, questa parte diciamo di lunghezza X, qui abbiamo dall'esterno, abbiamo detto, la disegno qui, complessivamente questa parte di spada deve esercitare una forza uguale e contraria. L'unico punto in cui la può esercitare è chiaramente il punto di contatto. E allora queste due forze in realtà sono due forze a risultante nulla, ma a momento risultante diverso. Il cui momento risultante vale F-, consideriamo tau, chiamiamo tau x, nel senso a distanza x, no? A distanza x da questo punto, il momento non è un tau, il modulo del momento sarà la forza, quindi F-, per il momento totale. A mano che andiamo verso il centro, chiaramente questa x aumenta e diventa L-, il momento massimo, il momento di rotazione massimo dovuta a questa coppia e aumenta verso il centro. Poi quando superiamo il centro, in realtà quello che succede è che interviene pure anche questa forza F, e quindi di fatto il momento poi, diciamo, decresce e abbiamo una situazione per quanto riguarda i momenti interni di questa natura. Parte dal zero su questo elemento, arriva un massimo, poi ritorna a zero, e questo punto di massimo è nient'altro che F-, no, la forza per la lunghezza massima che è L-. Quindi avremo FL². Allora, questa era, diciamo, la fine della lezione. In più avevamo detto che noi abbiamo individuato queste forze. queste poste hanno un momento, per esempio queste due, hanno un momento tale da far ruotare la sbarra in senso orario. Se la sbarra è in equilibrio, vuol dire che ci deve essere, ci deve essere anche l'equilibrio dei momenti. Quindi vuol dire che proprio in questo punto, diciamo, su questo pezzo di sbarra, ci deve essere all'interno della sbarra stessa, devono sorgere delle poste a risultante nulla, chiaramente, e al momento risultante esattamente uguale all'opposto. Allora, diciamo, ora andiamo a vedere proprio questo. Dove sorgono queste poste, qual è il meccanismo che le fa risorgere e poi come calcolare il momento di queste poste. Allora, dicevo, esagerando un po', la nostra sbarra, quando è flessa, avrà una situazione di questo genere. Allora, cosa accade? Va bene? Noi, quella è in verticale, per effetto di queste poste, si flette, chiaramente flesso poco, io qui le faccio la verticale. Allora, che cosa succede? Voi ora dovete immaginare questa sbarra divisa in tante lamelle, cioè tanti strati paralleli l'uno con l'altro. Allora, se voi considerate, ci sarà uno strato che chiamiamo al centro, se la sbarra omogenea è esattamente al centro, se la sbarra non è omogenea non sarà al centro, però noi consideriamo al solito la situazione più semplice, sbarra omogenea. Se noi andiamo ad esaminare, vediamo che questo strato qui, diciamo lo strato esterno questo, sicuramente si è allungato, no? Perché la sbarra si flette e si allunga sull'esterno. Questo strato qui, questo superiore, sicuramente si è accorciato. La lunghezza finale, questa lunghezza qui, L sarà maggiore di L0, chiamiamo L0 la lunghezza iniziale, questo è L0, e questo strato L sarà minore di L0. In più la sbarra è omogenea, continua, di materiale continuo, quindi sicuramente tutti gli altri strati, a partire da questo verso questo, viceversa, no? Da questo verso questo, assumono tutte le lunghezze tra questo valore, chiamiamolo minimo, e questo valore massimo. In più, siccome questa lunghezza diminuisce o aumenta con continuità, sicuramente c'è uno strato all'interno della sbarra che ha esattamente la lunghezza iniziale. E questo strato, io l'ho disegnato qui al centro, questo strato è quello che viene chiamato asse neutro. Si chiama asse neutro perché in realtà asse neutro non è nient'altro che l'asse all'interno della sbarra la cui lunghezza non si è modificata rispetto alla lunghezza iniziale. Asse neutro perché? Perché non è stato sollecitato da nessuna forza, mentre sicuramente gli strati al di sotto dell'asse neutro si sono allungati. Questo vuol dire che se noi consideriamo strato per strato, questo è stato sottoposto a trazione. Perché voi questo, diciamo, se voi ora lo considerate in orizzontale, se questi strati sono allungati vuol dire che sono stati tirati, quindi sottoposti a trazione. Mentre gli strati superiori, dove la lunghezza è diminuita, sono stati sottoposti a compressione. Quindi noi già abbiamo studiato la trazione e la compressione. Quindi questo sistema meccanico è tale da sottoporre a trazione gli strati inferiori e a compressione gli strati superiori. Ma allora noi abbiamo visto che se un sistema, lo faccio in orizzontale, è sottoposto a trazione, quindi l'azione è equivalente a quella che abbiamo visto di stiramento degli strati, all'interno nascono delle forze interne di trazione che soddisfano quale legge? La legge di Hooke della trazione. e quindi quanto si allungano questi strati? Si allungano in base al modello degli angoli di trazione del materiale. Esattamente gli strati superiori sviluppano. Allora, gli strati superiori avranno la compressione, quindi a seconda del materiale avremo che devono soddisfare la legge di Hooke, cioè sigma uguale E per E. E qui scriviamo E di trazione e sigma di compressione sarà E. In più noi sappiamo che la sigma non è nient'altro che forza diviso area sulla quale agisce questa forza, e quindi qui avremo un'elazione generale e questa non è altro che delta L sigma del genere, cioè l'allungamento. La deformazione è definita come allungamento relativo rispetto alla lunghezza. E allora le forze interne nascono in questa direzione. Ricordate ieri, noi abbiamo su questo strato di sbarra, se consideriamo questo, la forza sarà in questa direzione. Se invece consideriamo l'altro strato, l'azione di questa sarà semplice così. Chiaro? Allora, consideriamo soltanto una situazione, come detto qua. Che cosa? Mettiamoci nella condizione centrale, questo semplicemente per semplicità di spiegazione, e anche di semplice per me. Poi tutto è uguale per ogni sezione che consideriamo. Allora, consideriamo questa sezione. Che cosa accade? Le forze interne come vanno? E consideriamo questa parte di sbarra. Le forze verticali. Allora, se io considero questa parte di sbarra agisce come è in trazione, agisce su questa in quale direzione? Bene. L'altra metà in compressione agisce con una forza nell'altra direzione. Ma queste forze, vedete, non sono costanti su tutta la sezione, su tutti gli strati. Perché noi qui abbiamo una situazione ad allungamento variabile, oppure ad accorciamento variabile, a partire dall'asse neutro. Quindi sull'asse neutro, se io vado a considerare proprio la sezione dell'asse neutro, non esistono forze né di trazione né di compressione. Perché l'asse neutro, per definizione, ha esattamente la lunghezza iniziale. Se io comincio ad andare con continuità, abbiamo detto, l'allungamento varia con continuità, quindi possiamo dire che il nostro delta L varia da 0 a, da 0 qui a delta L massimo. Di conseguenza anche la forza varierà da 0 a un valore massimo. Quindi se io qui devo disegnare con freccia l'intensità della forza interna a partire da questo punto, avrò qui 0, poi avrò delle, diciamo, forze di okay? E poi da quest'altra parte avrò esattamente, le disegno entrambi da questa parte perché è questa parte di sbarra che serve per la forza. Quindi avrò delle cose più o meno che variano con continuità la lunghezza, no? Perché il delta L varia con continuità. E allora vedete che questa forza qui, la risultante di questa forza, sarà una forza che è la somma di tutte queste e avrà, diciamo, un punto di applicazione dove? Non avrà, siccome la forza è crescente, la risultante avrà un punto di applicazione sicuramente verso la parte. L'azione di queste altre sarà una risultante che avrà una situazione di questo genere. E queste due forze quant'è il quando l'intensità di quelle due forze sono uguali. Quindi vedete, noi possiamo anche considerare il sistema simmetrico omogeneo con coefficienti uguali, per cui poi per simmetria le disegniamo a fare distanza, ma anche se non fossero uguali, comunque l'equilibrio della sbarra alla posizione finale si ha quando queste due forze sono esattamente della stessa intensità, perché le leggi della meccanica dell'equilibrio devono essere. Ma queste due forze hanno esattamente le stesse caratteristiche di queste due forze. Perché queste due formano una coppia, abbiamo detto, no? Forze di uguale intensità a momento diverso da zero. Queste due formano una coppia. E allora fate attenzione a questo. Questa coppia, noi stiamo considerando l'azione sulla parte destra, diciamo alla mia destra in questa situazione, non su questa parte. Questa coppia tende a far ruotare come? In senso orario. Questa coppia tende a far ruotare in senso orario. Quindi nascono proprio solo forze di elasticità elastiche di trazione e di compressione che fanno sorgere queste forze. E l'equilibrio si ha quando la risultante di queste forze è chiaramente uguale a zero, ma anche quando il momento risultante di queste forze qui su ogni strato è tale da equilibrare quell'altro. Ed ecco che, diciamo, in questa condizione avremo l'equilibrio. E allora come si quantifica la posizione? Come possiamo confrontare se due sbarre, quale si flette di più o di meno, uguale sono? Noi abbiamo bisogno di un parametro al quale diamo un numero e poi se quel numero è maggiore o minore diremo quale si flette. In realtà il parametro che ci dà la flessione è di fatto quanto si curva, no? Quanto è e quindi è il raggio di curvatura della sbarra. Abbiamo detto che se la sbarra è orizzontale il raggio di curvatura è infinito, se la sbarra è quale raggio di curvatura? Il raggio di curvatura dell'asse dentro. Quindi noi vedremo, ora lo disegno qui in maniera diciamo più piccola, questo è l'asse neutro, per il zero. Di fatto io sull'asse neutro posso costruire sicuramente un cerchio perché si flette, no? Posso costruire la sfera che è in tre dimensioni, allo stesso caso diciamo il cerchio che si adagia tangente all'asse neutro, il raggio di questo cerchio è quello che viene chiamato, cioè che è il raggio di curvatura e quindi diciamo è questo R che alla fine dovremo confrontare per capire se, e calcolare anche per capire se queste, quale sbarra, diciamo, da quali parametri fisici dipende la flessione, il fatto che una sbarra si flette di più. Allora, quindi ora il passo successivo è proprio calcolare questo raggio di curvatura e quantificare la flessione. È chiaro fino ad ora? Allora, la prima cosa è... Allora, ora noi dobbiamo, qual è l'obiettivo finale? Cioè, che cosa dobbiamo arrivare a calcolare? Noi dobbiamo arrivare a calcolare il momento di queste forze. Va bene? Perché? Perché quando noi abbiamo delle forze esterne, e ora questo l'ho cancellato, di fatto l'equilibrio della sbarra sia quando il momento interno, questo momento di queste forze, è quello che viene chiamato momento interno del materiale, della sbarra, va bene? Quindi, quando il momento interno, quindi di queste forze, è esattamente uguale al momento esterno che noi acquisiamo. Quindi, per capire la situazione geometrica, no, della finale, dobbiamo avere, diciamo, trovare una formula analitica che ci dà il momento di queste forze rispetto agli altri parametri. Allora, il momento delle forze, quindi il primo passo, quindi noi vogliamo che il tau totale. Il primo passo è chiaramente calcolare le forze interne. Quindi dobbiamo calcolare le forze. Allora, come facciamo a calcolare le forze interne? Io utilizzo la legge di Hooke e dico che lo sforzo sigma è uguale, abbiamo detto, al modulo di Young per la deformazione. Perché la posso utilizzare questa? Perché di fatto diciamo che in condizione normale le flessioni sono tali, chiaro che qui io mi metto in una situazione in cui quale situazione fisica? La situazione in cui sono nella zona di linearità della curva sforzo deformazione, perché se no non la potrei. E quindi diciamo lo sforzo uguale è per lo sforzo, io lo calcolo, so che sigma è uguale a delta L diviso L. Allora, il primo passo, io diciamo, sono partita da dove dobbiamo arrivare proprio per farvi seguire il procedimento. Il primo passo, che cos'è? È calcolare strato per strato, a partire dall'asse neutro, l'allungamento delle singole sezioni di sbarra. Quindi la prima cosa noi dobbiamo calcolare è delta L. Come facciamo a calcolare delta L? Allora, mettiamoci in una situazione di questo. Allora, questa è la mia sbarra, questa è l'asse neutro. Questa è la condizione finale di equilibrio. Quindi il mio raggio di curvatura è questo. E abbiamo detto il raggio del cerchio, quindi questo R è il raggio. Se io su questo strato consideriamo uno strato a distanza y dall'asse neutro, quindi considero a distanza y, io faccio la dimostrazione per l'ultimo strato perché mi risulta, diciamo, immaginiamo che questo è una distanza y, va bene, immaginiamo che sia a distanza y dall'asse. Allora, se io riposto la lunghezza di L0 su quest'asse, avrò qualcosa che è la curva, no? Questo è L0, questo è ancora L0, e quindi delta L non è nient'altro che questa lunghezza qui più questa lunghezza qui. Bene, quindi se io sono in grado di calcolare questo delta L1, segnalo così, il delta L totale di quello strato sarà delta L totale, chiamiamolo uguale a due volte delta L1. Ci siete? Qui si forma. Non vedo. Allora, questa è la mia sbarra, va bene? Questo è l'asse neutro, siete? questo io ho disegnato in maniera da trovare il raggio di curvatura, perché noi per disegnare il raggio di curvatura, perché poi alla fine abbiamo detto dobbiamo trovare comunque un'espressione in funzione del raggio di curvatura. Ovviamente solo considerazioni di progetto. Noi abbiamo detto la prima cosa da calcolare è l'allungamento di ogni singolo strato. Per semplicità di dimostrazione, io considero questo strato qui un po' più lontano. Va bene? Poi la stessa considerazione vale per tutti gli strati. Allora, se io devo considerare l'allungamento di questo strato a distanza y dall'asse neutro, basta che riporto la lunghezza, no? L0, e quindi se questo qui, questo è L0, l'allungamento sarà la somma di questi due piccoli trattini, ognuno dei quali ho detto vale delta di 1. Quindi l'allungamento totale sarà due volte delta di 1. Se io ora per via geometrica calco delta di 1, vedete che di fatto sono in grado di calcolare l'allungamento. Ora, se io ora considero questo, e questo è l'angolo alfa, l'angolo alfa formato con l'asse neutro, questo angolino qua quanto sarà? Alfa mezzi, la metà, no? Perché questo è alfa mezzi e questo è esattamente, queste due sono rette parallele, trasversale, e questo angolo è alfa mezzi. Vabbè, lo disegno in grande qui. Allora io avrò lì un rettangolo di questa natura, dove questo è alfa meno. E devo calcolare, in realtà devo calcolare questo lato qui, delta L1. Ma delta L1 che cos'è? Siamo triangolo rettangolo. Se io considero, abbiamo detto che questo strato si trova a distanza y dall'asse neutro, quindi so che questo è un cateto, questo è l'altro cateto, quindi delta L1 diviso y non è nient'altro che la tangente di alfa y. Siamo su, chiaramente siamo, lei ha detto, è un rettangolo per approssimazione, certo, però siamo su situazioni infinitesime, quindi è un'ottima approssimazione. Non solo, ma ne facciamo un'altra di approssimazione. Siccome alfa mezzi, no? È un angolo molto piccolo, noi sappiamo che possiamo scrivere che tangente di alfa mezzi per angoli molto piccoli è circa uguale ad alfa mezzi. Quindi scrivo subito che delta L1 diviso y uguale alfa mezzi. E quindi delta L, l'allungamento di questo strato, delta L totale è uguale a due volte delta L1 e sarà uguale a due volte alfa mezzi per y. Ci siete? Ok, tutti? Quindi abbiamo che delta L è l'allungamento dello strato a distanza y dall'asse neutro, alla fine non è nient'altro che questo alfa per y. Vediamo, ricordiamoci questo risultato, delta L alfa y. A me sarebbe delta L, abbiamo detto la delta L diviso L0, ma in più devo ricavare alfa. Alfa come lo ricavo? È molto semplice, perché io ho qui un cerchio di raggio pari ad R, che è proprio il parametro che io voglio, e ho un arco sostanzialmente, qui ho un settore circolare, va bene, in cui l'arco è lungo L0 e il raggio è R. Quindi io so benissimo che L0 è uguale, l'arco è uguale all'angolo del raggio, quindi è uguale all'alfa del R. Questo vuol dire che la deformazione di quella delta L di L0, di quello strato, non è nient'altro che alfa y alfa è uguale, posso scrivere qui L0, al posto scrivo alfa R0, no? R. E quindi ottengo che la deformazione non è nient'altro che Y diviso R. Cioè, la deformazione, l'allungamento relativo di uno strato a distanza Y dall'asse neutro non è nient'altro che il valore di Y, quindi la distanza dall'asse neutro, diviso il raggio di
curvatura. Professoressa, può rivedere un attimo quest'ultima parte?
Come se era andata lì?
Sì, mi sono
perso.
No, proprio l'ultima equazione.
Allora, L0 uguale a R, ci chiede?
Sì.
Allora, io devo trovare la deformazione, abbiamo detto.
Sì.
Delta L diviso L0. Quindi al numeratore ho scritto l'espressione che ho trovato per delta L, quindi alfa Y, al denominatore l'espressione che ho trovato per L0, cioè alfa R. E quindi ottengo che la deformazione non è nient'altro che Y per R. Ok? Allora, vi ricordate cosa dovevamo trovare? L'intensità della porta. Ma io vi ho detto che l'intensità della porta ha intensità variabile a partire dallo strato vicino alla sinistra fino, no, verso il basso. Allora, questo vuol dire che io non posso scrivere sigma come la forza è variabile, la forza è una F di Y. Bene, questa è la funzione, non è una cosa. Cioè, man mano che io parto da Y uguale a 0, qui io ho Y uguale a 0. Ok? Man mano che scendo ottengo Y è sempre più grande e la forza è variabile. Allora io posso calcolare la forza su uno strato infinitesimo a distanza di spessore di Y a distanza Y dall'asse neutro. Ok? Cioè, se io considero, ora immaginate che questa sia una sezione circolare e vedete la sbarra in questa prospettiva, no? Quindi che entra verso la parte. Allora, lo strato con l'asse neutro è questo. La forza aumenta verso il basso. Allora questo vuol dire che io per fare questi calcoli devo considerare a distanza Y, se questo sia Y dall'asse neutro, devo considerare un piccolo strato di spessore di Y. Bene, quindi io considero la forza che sia su questo piccolo strato e poi la sommo su tutti gli strati e quindi avrò la forza totale, la risultante di tutte le cose. È chiaro come procedimento? Allora, allora vediamo un attimo, così va bene. Noi dobbiamo arrivare a calcolare lo sforzo, la forza totale, va bene? E quindi lo sforzo uguale E per E, va bene? Come no? Io ho dato, no? Questa è la nostra porta. E lo conosciamo, e se non l'abbiamo rivelato, se volete scriviamo subito sigma uguale e per epsilon, ma
questo
epsilon noi lo scriviamo ypsilon riferito a r, bene? Questo cosa vuol dire? Questa ypsilon è variabile, quindi questo sforzo non è lo sforzo su tutta la sezione, è lo sforzo, in questo caso l'abbiamo calcolato, quell'allungamento soltanto per questa, no? Per questo strato. Quindi lo sforzo, se volete, è un'ondissima di y, cioè è lo sforzo a cui è sottoposto quel piccolo strato, va bene? Lo strato a distanza y dall'antereo, che ha questa formula. Ora io devo, e questo cosa vuol dire? Questo mi permette di calcolare, come io alla fine devo calcolare il momento, quindi per calcolare il momento devo avere l'espressione della forza. Io so che lo sforzo per definizione è uguale a F diviso l'area. Bene. Allora, questo sigma y, cioè sposta a distanza y dalla parte di in realtà mi permette di calcolare la forza a distanza y dell'asse neutro. Però, per calcolare la forza ho bisogno di un'area. Quindi devo, siccome questa forza è variabile, la posso considerare costante solo su aree infinitesime. Quindi se io moltiplico questo sigma y per un'area infinitesima, che posso chiamarla dy, proprio per dire che è infinitesima, va bene? Questo sarà uguale a f di y, che sarà uguale a nient'altro che e per y che per y diviso r per y a y. Allora io qui non ho fatto altro che moltiplicare da una parte e dall'altra lo sforzo per un'area infinitesima, e questo mi dà nient'altro che la forza su quell'area. Bene. Ok, allora ora devo calcolare il momento, non è facilissimo, tutti gli anni ci sono difficoltà, diciamo, nella... Allora, il momento, come calcolo il momento? Il momento lo calcolo come forza per braccio, no? Quindi siccome se voi guardate queste, le forze come sono dirette? Sono dirette perpendicolare allo strato. Va bene? Se questa è la sbarra in questa direzione, questa è la sbarra come la vedete in funzione, le forze sono perpendicolari verso di noi. Quindi il momento cosa sarà? Sarà nient'altro che l'intensità della forza a distanza y per la distanza. E quindi noi diremo che il momento della forza, il momento tau della forza a distanza y, che è la forza che si esercita a distanza y dall'asse neutro, sarà nient'altro che uguale ad e per y diviso r per ancora y, perché dobbiamo spiegare y, interno per l'area infinitesima. E quindi sarà nient'altro che E diviso R che moltiplica Y al quadrato per l'area infinitesima a distanza X da B. Questo non è nient'altro che il momento, va bene, di un piccolo, delle forze che si esercitano su un piccolo spazio. Il momento totale che cosa sarà? Sarà la somma su tutte le aree. Quindi sarà nient'altro che tau totale, sarà nient'altro che la sommatoria, no? Di tutte queste aree infinite, io la scrivo così, tau y, non che in realtà, se mi permettete, scrivo un simbolo integrale, no? Posso?
Prego.
Allora, uguale, siccome E di R è una costante, no? Non sappiamo se c'è una somma, E di R la costante di R che moltiplica la sommatoria su tutti gli infiniti
stati tra di
tutti gli infiniti al quadrato di R. E per ogni area elementare adiacente a Y moltiplicare il quadrato della distanza per l'area e poi fare la somma. Siccome siamo sul continuo e questo è infinito, io poi questo devo dire, lo scrivo.
Ma è buono, grazie, lo scrivere.
Abdul si sta capito un po'
ve lo spiego, serve la mano.
Io me la spiego all'orale.
Sì, che bello.
Tanto facile, ma arrivati a
questa espressione che sia questa o quell'altra, è quella che viene chiamato momento interno. E vedete che ha un'espressione simile un po' a qualcosa che
perché c'è il blocco?
Cioè, ci dà poca misura, che misura ci dà? Che misura ci dà? Come l'area è distribuita, l'area, cioè la massa, ma quindi l'area chiaramente corrisponde alla massa, come la massa è distribuita rispetto all'asse elettrico. Cioè, se la massa, per esempio, se voi avete un cilindro, pieno, va bene, cilindro pieno, la massa è distribuita in questo modo. Se voi avete un cilindro vuoto, un cilindro vuoto, chi fa rimasto? Da cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete in sezione una corona circolare. Bene, qui è vuoto e qui è questo. Se la massa, questa massa è
il tempo di scrivere.
Se è N1 uguale a N2, se la massa mi 1 uguale alla massa mi 2, è chiaro che il raggio esterno del cilindro deve essere maggiore dello stesso. In quale dei due casi è maggiore il momento interno? In questo caso che ha un momento esterno maggiore. Perché? Perché in questa espressione deve essere l'area è pesata con la distanza dall'ateneo. Quindi la massa del corpo è distribuita più lontano dall'ateneo. E allora in questo caso vuol dire che se voi avete un cilindro pieno e un cilindro vuoto e lo sottoponete alla stessa forza, diciamo, di flessione, alla stessa sollecitazione di flessione, quale si flette di più? Quello pieno o quello vuoto? A parità di massa.
Quello pieno.
Che significa? Abbiamo detto la flessione si ferma. Ascoltate. La flessione si ferma nell'istante in cui il momento interno è uguale al momento esterno. Bene? Siccome il momento esterno con cui voi sollecitate le due aste, chiamiamolo così, cilindro pieno e cilindro è lo stesso, la flessione si ferma nei due casi quando raggiunge quel momento. Chi raggiunge prima quel momento?
Ah, quello che...
La massa è pesata con la distanza maggiore. Quindi a parità di massa il momento esterno che è sviluppato, a parità di sollecitazione, è più grande. Quindi resiste maggiormente alla flessione. Guarda caso, le nostre ossa sono dei cilindri vuoti. E quindi la natura ha costruito il nostro scheletro, a parte poi che dentro c'è il nostro, però avrebbe anche pensato un altro tipo di cose. Però la struttura anatomica del corpo è tale che a parità di massa non sopravvive maggiormente alla flessione. E chiaramente qual è la rottura più probabile per un osso? Proprio la flessione, perché uno prende una boccia, l'osso si flette. E un'altra cosa, io ieri vi ho detto, per l'osso del femore e anche per l'osso umano, se noi flessiamo, poi ci ripassiamo un attimo e andiamo avanti. Se noi abbiamo una rottura di un osso per flessione, bene? E diciamo questa è la parte interna e questa è la parte esterna, quindi immaginate anche qualcosa che voi flettete in un salto. Si rompe la parte esterna o la parte interna?
La parte
esterna.
La parte
interna.
Prima esternamente o internamente?
Internamente.
Interno perché?
Perché la distanza è minore. Sì, è interno. Tira un po' di insieme.
Ma non si può.
Aspetta, un altro.
Dal fatto
esterno,
che l'osso o un altro materiale qualsiasi dal valore relativo del modulo di Young di trazione e o di compressione e dallo spostamento limite per trazione o per compressione, perché lo strato esterno è sottoposto a trazione, lo strato interno a compressione. Noi abbiamo detto prima, ieri, che l'osso è fatto per resistere di più alla trazione, no? Che alla... Scusate, alla compressione, non alla trazione. Quindi vuol dire che cede prima per trazione. Quindi si rompe sulla parte esterna e non sulla parte. Infatti voi, voglio dire, se uno dà una botta, di solito si aspetta che si rompa dall'altra parte, no? E quindi questa in realtà è soltanto, diciamo, un'applicazione allora, se voi avete una sbarra a forma di parallelepipedo, per esempio su un asse di legno appoggiato su questo, allora noi questo asse di legno, immaginate che sia questo, molto più lungo e molto più largo. Allora voi potete appoggiarlo, poi sedervi, o in questa posizione con la testa sul lato più basso, oppure in questa posizione con la testa sul lato più basso. Immaginiamo che mi siedo io su una bella pesantina e sono al limite della rottura, va bene? Dove, come secondo voi devo mettere la sbarra in maniera da avere meno probabilità di rottura?
Così.
Oppure la stessa cosa?
No,
vero, non è la stessa cosa. E allora voi cosa mi consigliate?
Perché
questa?
Perché ogni stella maggiore?
Perché
lo spessore Y è maggiore.
Perché? L'unica cosa che gioca è la geometria e la distanza dall'altro
lato.
Perché in questo caso
No, non ho capito nulla. La prima volta mi viene nella mente.
Aspetta un attimo, devo avere stavolta. Difficile.
E quindi questa è
maggiore. Mamma, sono troppo forte. Ma sempre sai che una cosa c'è cioè, difficile, ma fa velocissima.
Ma lo sai,
impressionante.
Con calma poi mi dovrei dare su questa lezione. Ci devi mettere una giornata.
Ma la capisci in meno, che è troppo veloce. La capisci il tipo di non è difficile. E devo precipitarmi per dire.